Ciao fratelli, buonasera a tutti, vi abbracciamo con amore. E oggi siamo qui, ciao Giuseppe.
Ciao ciao.
Pronti a studiare la parola questa sera? Com'è bello. La sera ci mettiamo tutti insieme e studiamo.
Andiamo subito o di corsa?
Sì, abbiamo delle domande super interessanti da parte di Donata. Una sorella che chiede in un breve messaggio tante domande.
Ciao Donata, Dio ti benedica. Tu sei un dono di Dio, Donato. Una donata da Dio.
Wow. E le sue domande sono soprattutto centrate sulla vita dopo, cioè dopo la morte cosa succede? Perché noi abbiamo studiato diverse scritture che mostrano che il giudizio non è ancora avvenuto, anche per le persone che sono già morte durante i millenni, non sono ancora state giudicate. Ci saranno due giudizi, quello dei cristiani e quello dei non cristiani, ma ancora non sono avvenute.
Giusto.
E la sua domanda riguarda queste cose. Dice Donata, buongiorno signor Giuseppe.
Buongiorno signora Donata.
Volevo chiederle una cosa in merito ai santi. Volevo sapere, se loro non sono già in cielo con Cristo, dove si trovano in questo momento le loro anime?
Questa è la prima domanda, no? Infatti, in effetti le domande sono cinque. Andiamo avanti. Quindi adesso vuoi sapere dove sono le anime... Va bene, dei santi. Dove sono le anime dei santi?
Sì. Poi, inoltre volevo sapere cosa ne pensa delle NDE, esperienze pre-morte. Spesso chi ha subito questa esperienza racconta di essersi trovato in un luogo celeste in cui gli viene chiesto cosa hanno fatto nella loro vita. Altre volte gli viene fatta vedere direttamente, oppure si trovano in un luogo infernale.
Cioè, viene fatta loro vedere tutta la loro vita in un attimo. Oppure li fanno vedere un luogo infernale, giusto? Terzo.
Questa non può essere una prova che gli si viene giudicati nel momento in cui si muore?
Ok, terza domanda. Quarta domanda?
Perché anche Gesù parlò di due luoghi in cui vanno le anime dei defunti e già lì vengono divisi chi in un luogo di riposo, chi in un luogo di tormenti.
Quinta domanda.
Perché dovremmo aspettare il millennio di Gesù sulla terra se già da morti veniamo giudicati da Cristo? La ringrazio se potrà darmi una spiegazione. Saluti.
E qui le spiegazioni chiediamole al Signore.
Sì.
Allora Angela, tu che sei bravo a organizzare, da cosa vuoi cominciare?
Allora, perché è necessario il millennio? Perché lei chiede perché dovremmo aspettare il millennio se già da morti veniamo giudicati da Cristo?
Veramente questa nella Bibbia non c'è. Non è che appena muori vieni giudicato. Lo so che Ebrei 9,27 dice è stato dato agli uomini di morire e dopodiché viene il giudizio, però non dice quando.
Ah, cioè quindi, dopo la morte devi aspettare fino al giudizio.
Dopo la morte viene il giudizio e andiamo in direzioni diverse, però non dice quando viene il giudizio in questa scrittura. Però in altre scritture, Apocalisse 20 verso 4, e anche Apocalisse 20 verso 11 in poi mostra che c'è il primo giudizio per i salvati e prima del millennio, Apocalisse 20 verso 4, e il giudizio dei non salvati in Cristo, ma che sono solamente nel libro della vita, che è un libro secondario, libro primario, quello dell'agnello. Questo avviene dopo il millennio, appunto Apocalisse 20 verso 11.
Ma qual è lo scopo del millennio? Perché lei chiede perché dovremmo aspettare il millennio?
Allora, uno dei motivi per cui il millennio è necessario è anche perché Dio vuole mostrare al mondo in che modo i popoli si sarebbero dovuti comportare. Cioè per 6.000 anni Dio lascia tutto nelle mani degli uomini, quasi tutto, dall'arbitrio, che loro si eleggono i loro capi, la loro democrazia, le loro dittature, e vediamo cosa ci hanno portato, disastro dopo disastro.
Sì.
Però il 7, che è il numero di Dio, Dio fa vedere come invece si sarebbero dovuti comportare, che tipo di capi avrebbero dovuto avere, e cioè Gesù. Va bene, e quindi questo è un motivo perché Dio deve mettere il millennio.
Perché durante il millennio non c'è diavolo?
No, perché Apocalisse 20 verso 1 il diavolo è imprigionato.
E quindi Dio sta cercando di mostrare come si comporta l'umanità senza il diavolo?
Sì, vuol mostrargli com'è che si sarebbe dovuta comportare il diavolo imprigionato.
Quindi in questo modo il male che succede non possiamo dare la colpa al diavolo, perché non c'è il diavolo.
Non possiamo dare la colpa al diavolo, dobbiamo prendercela noi. Ah. E poi a riprova di questo, alla fine del millennio, andiamo alla fine del millennio, Angela. Apocalisse 20, verso 7.
Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione.
Apocalisse 20,
verso 7.
Ecco, al 20 al verso 1 vediamo Satana imprigionato, al verso 7 Satana liberato. Perché è liberato? Vuol mostrare al mondo che lo stesso, anche se di Dio governa il millennio per mille anni, lo stesso l'anima dell'uomo è perduta, e non solo per colpa del diavolo.
Sì.
Quindi Dio libera il diavolo per mostrare che i suoi giudizi di Dio sono giusti, ma che anche dopo mille anni di governo di Cristo sulla terra non fanno nessuna differenza.
Eh sì, il male sempre c'è.
E certo, come è scritto, andiamo a Isaia 26.
Sì.
10.
Se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia, agisce da perverso nel paese della rettitudine e non considera la maestà del Signore. Isaia 26, verso 10.
Capito cosa dice qua?
Sì.
Anche se Dio fa grazia all'empio, lo stesso non impara la giustizia, come quei falsi profeti che dicono la supergrazia. Mm-hmm. Ma no, che supergrazia. Anche se dà la supergrazia non imparano niente, perché il problema non viene dalla mancanza della grazia, perché c'è gente con la grazia che poi sono inciampati. C'è gente con la grazia che hanno abbandonato il Signore, a cominciare dal diavolo. Quindi questa è la prima dimostrazione. Andiamo a Isaia 63, guarda. Okay. 9 e 10.
In tutte le loro angosce non fu un inviato né un angelo, ma lui stesso a salvarli. Nel suo amore e nella sua benevolenza egli li redense e li prese sulle spalle e li portò tutti i giorni del passato. Ma essi furono ribelli, contristarono il suo Spirito Santo, perciò egli si mutò in loro nemico ed egli stesso combatté contro di loro. Isaia 63, versi 9 e 10.
Vedi, il popolo di Israele e anche il popolo cristiano di oggi sono ribelli. Mm-hmm. Dio dice, non costruite edifici religiosi, loro li costruiscono.
Sì.
Dio dice, l'Altissimo non abita in templi religiosi, come dice Atti 7, 48. E loro dicono, questa è la casa di Dio. Mm-hmm. Dio dice, non potete fare santuari dove volete, sugli alti luoghi. E loro li fanno i santuari. E il popolo cristiano di oggi è altrettanto ribelle quanto il popolo di Israele di ieri. Infatti per millenni i cristiani si sono ammazzati come cani e gatti. Mm-hmm. Adesso non si fanno la guerra perché non sono più in grado, non ce l'hanno più gli eserciti. Quando li avevano li usavano contro di loro. Quindi anche se si fa grazia all'empio, non impara la giustizia. La supergrazia mm-hmm. è una bugia del diavolo.
Sì, sì.
Infatti cosa succede Apocalisse 20 verso 7 fino all'11? Succede che non appena, dopo il millennio, il diavolo viene liberato, immediatamente il mondo segue il diavolo di nuovo. Verso 8.
Mm. Apocalisse?
Sì, torna all'Apocalisse 20, verso 8.
E uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. Apocalisse 20, verso 8.
Allora, non appena esce il diavolo, cosa fa? Seduce le nazioni. Sì, però andiamo la colpa al diavolo, però, ok? Le nazioni si fanno sedurre.
Uh-huh.
Va bene, se uno seduce tua moglie, sì, può dare la colpa all'amico, certo, quello che è stato. Però la moglie anche si è fatta sedurre.
Uh-huh.
Il giardino, Dio non ha punito solo Eva che si è fatta sedurre insieme ad Adamo, ma ha punito... Non ha punito solo il diavolo, ha punito anche Eva, anche Adamo. Va bene, andiamo al verso 9.
E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta. Apocalisse 20, verso 9.
Sì, vediamo che il diavolo, appena esce il diavolo, subito il mondo lo segue. Ecco il nostro Salvatore.
Oh no.
Ecco il nostro Anticristo, non di Nazareth.
Mm-hmm.
A questo punto Dio ha mostrato in ogni possibile maniera e aspetto che l'uomo, se non riceve Cristo, è irrimediabilmente perduto, mm-hmm. senza speranza, Geremia 17, anzi, verso 9.
Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno.
Chi potrà conoscerlo?
Geremia 17, verso 9.
Va bene, c'è niente da fare. Puoi diventare cattolico, protestante, fa parte della nostra chiesa, di un'altra. Ma il cuore, se non viene dedicato a Gesù, non 99%, ma il 100%, rimane ingannevole più di ogni altra cosa. E quando il diavolo viene liberato dopo il millennio, ecco che tutti cadono nella fossa di nuovo. Ora, non è che Dio non lo sapeva già che il cuore dell'uomo è conciato così male. Infatti Dio ha scritto anche nelle stelle il Vangelo. Nelle stelle, prima che l'uomo fosse creato, Dio nelle stelle già aveva scritto il giardino dell'Eden, Adamo ed Eva, la caduta, l'inganno del serpente. Le stelle parlano di Gesù, parlano della sua morte, della sua resurrezione. Abbiamo fatto un video su questo.
Sì.
Va bene, il Vangelo nelle stelle. Dio lo sapeva già, prima che l'uomo fosse creato il sesto giorno, prima Dio aveva già creato le stelle. E allora perché, se Dio lo sapeva già, dobbiamo attraversare tutti questi i nostri peccati, gli inganni del diavolo? Perché Dio c'ha un problema e lui deve redimere delle zucche quadrate. Capito? Allora deve... Com'è che se il bambino non ascolta il papà o la mamma, perché lo dicono? Gli dicono cosa fare. E allora dovrà imparare e dovrà sbattere la testa contro il muro. Va bene, fai così, no? E lui lo fa. Uh-huh. E prendono la droga, e pornografia, e discoteche, e sesso sporco, eccetera. Cioè, devono sbattere la testa. Va bene, allora Dio ha dovuto permettere per 6.000 anni che il mondo sbattesse la testa, però lui ogni tanto interveniva. Il diluvio universale, tempi di Noè, permetteva le guerre che la gente a tutti i costi voleva. Non è che Dio non lo sapeva che la guerra in Ucraina era inutile, però i signori Zelensky e Biden, quando c'erano, non c'è più, a tutti i costi, la von der Leyen, volevano la guerra. E allora poi hanno sbattuto la zucca nelle pareti tutti quanti, e è stato chiaro che era solo una perdita di tempo. Ecco, dopo 6.000 anni Dio permette un giorno senza diavolo, un giorno 1.000 anni, e poi, capito, e dopo a questo punto, sto parlando del post millennio adesso, dopo il millennio, ecco che arriva il giudizio del trono bianco. Cioè, come nei giorni di Noè, quando Dio mandò il diluvio, la giustizia di Dio, ogni tanto Dio fa il giudizio. Noè è stato 1.500 anni dopo la creazione, quindi per 1.500 anni si sono ribellati a Dio. Dice, ok, vi siete ribellati abbastanza, diluvio. Va bene, infatti vediamo Apocalisse 20, la seconda parte, versetto 9.
Ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. Apocalisse 20, verso 9.
Verso 9. Quindi Dio dice, ok, questo è un parallelo, in un certo senso è un po' come un altro diluvio universale. Primo di acqua, secondo di fuoco. Perché Dio gli dà la corda al diavolo, e alla fine il diavolo si impicca. E chi lo segue, e quelli che lo seguono, si impiccano anche loro. E verso 10.
E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Apocalisse 20, verso 10.
Ok, le loro carcasse, perché quello è il luogo di morte, il lago di fuoco. E allora, dopo che sappiamo in dettaglio cosa succede, perché lo vediamo nei successivi due capitoli, cioè Apocalisse 21 e 22, sappiamo che viene nuovi cieli, nuova terra, nuova Gerusalemme. Quindi non è che Dio è stato sconfitto dal diavolo, no. Uh-huh. Il diavolo è al lago di fuoco, e alla fine Dio ottiene la sua vittoria. Le conversioni, quelli che nascono di nuovo, sposa di Cristo, Nuova Gerusalemme, va bene, e quelli là invece che Gesù non l'hanno voluto verranno giudicati in base alle loro opere, non in base alla super grazia degli imbroglioni e falsi profeti del diavolo di oggi, giudicati dalle opere, dove è scritto Apocalisse 20, 11 a 15, giusto? Ci siamo?
Ok. Ma vorrei chiedere, qual è il collegamento tra il millennio e i giudizi dei morti? Cioè, Lei dice perché dobbiamo aspettare il millennio, ma cosa c'entra il millennio con il giudizio?
Perché Dio ha stabilito così. Innanzitutto capiamo che i morti sono due categorie, quelli che muoiono in Cristo e quelli che muoiono senza Cristo. Senza, sì, Cristo vanno nell'Hades, adesso in questo preciso momento. Cos'è l'Hades? È una specie di piccolo inferno, però non è il lago di fuoco, dove tutti lì si fanno del male perché non hanno mai voluto Gesù, e finalmente Dio li accontenta, eccoli sono senza Gesù.
Ah, ok.
Questo è senza Cristo. Quelli con Cristo vanno con quelli che hanno Cristo, vanno da Cristo, come dice Secondo Corinzi 5:8, morire vuol dire andare da Cristo, Secondo Corinzi 5:8.
Allora, quelli senza Cristo che vanno nell'Hades, sì, devono aspettare fino dopo il millennio per essere giudicati.
Sì.
Al trono bianco. Ma quelli che sono salvati in Cristo, il millennio non c'entra niente con loro. Non devono aspettare il millennio.
Beh, regneranno con Cristo, perché dice appunto Apocalisse 20, verso 4, dice regneranno per 1000 anni con Cristo. Saranno re, regine, principi.
Ok, ma il loro giudizio avviene prima.
Avviene prima del millennio.
Del millennio. Okay,
avviene,
capito.
Ti do riferimenti, Secondo Corinzi 5, 10. E poi c'è anche il matrimonio della sposa, la chiesa sposa, una chiesa speciale che è separata dalla chiesa normale, si chiama la chiesa sposa, che si sposa con Cristo, Apocalisse 19, 7 al 9.
Sì, e hai detto Apocalisse 20, verso 4, dove loro già regnano prima del millennio.
Esatto, cioè...
Quindi ho capito adesso, sì.
Esatto, quindi c'è il giudizio tribunale di Cristo, ti ho dato i riferimenti. Mm-hmm. Al tribunale di Cristo vengono assegnate le corone a chi le merita, quelli che qui hanno seguito Gesù nei fatti, non solo preghiere religiose, 10 preghiere alla Madonna e una a Dio, non quelli, ma quelli che invece hanno dato tutto il cuore per Gesù, solo per il Signore, solo per seguirlo, quelli regneranno con Cristo, Apocalisse 20, verso 4. Quindi,
sì,
tribunale di Cristo, la sposa viene prescelta, benedetta, e quella vivrà con Cristo per tutta l'eternità nella Nuova Gerusalemme, e dopodiché regna su chi? Sui cristiani che invece erano lazzaroni religiosi che volevano fare il meno possibile, Apocalisse 20, verso 4.